E allora, continuiamo questa miniserie perché sono temi di riflessione molto, molto brevi sulla azione del principe delle tenebre. Abbiamo iniziato, faccio sempre un minuscolo riassunto, definendolo padre della menzogna e abbiamo visto come il suo potere di andare contro la verità ha sedotto l'uomo e continua a sedurlo. Lo abbiamo definito omicida fin dal principio, abbiamo scoperto questo desiderio fortissimo, atavico, del male di distruggere, di odiare, fino alla massima manifestazione che è l'omicidio. Primo a subirne l'influenza fu Abele, dal suo caro fratello Caino, che per varie situazioni, come sapete, si liberò di lui. Poi abbiamo visto la scorsa volta un altro aspetto particolare che riguarda l'azione del diavolo come accusatore. Lo abbiamo definito l'accusatore dei fratelli, cioè colui che gode, sta giorno e notte ad accusare i figli di Dio davanti al Padre e poi, oltretutto, cerca di trasmetterci questa natura di accusa, per cui da accusati tendiamo a diventare tutti accusatori, anziché scusarci. È un giro di parole, ma lo avete capito. Oggi vedremo un altro aspetto importante dell'azione demoniaca e riflettendo che il diavolo ama tutto ciò che Dio detesta, sembra che proprio ci abbiano gusti un po' in antitesi, e induce quindi gli uomini a quel tipo di peccati particolari, detti anche di abominio, per acquisire un diritto legale su di essi. E leggiamo subito un versetto che credo tutti quanti conosciate, in Deuteronomio, capitolo 18, verso 9. Quindi questa sera, già avete capito, parleremo di questa particolare dimensione dove il diavolo è un esperto, cioè quello della magia, dell'occultismo, del potere, del misterioso, del magico, dell'occulto in genere. In Deuteronomio capitolo 18 verso 9 dice così la scrittura: quando sarai entrato nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà, non imparerai ad imitare le pratiche abominevoli di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante. Perché, verso 12, il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro verso il Signore Dio tuo, poiché quelle nazioni che tu spodesterai danno ascolto agli astrologi e agli indovini. A te, invece, il Signore, il tuo Dio, non lo permette. Un'altra versione dice: per te Dio ha disposto altrimenti. Per te il Signore, il tuo Dio, farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me. A lui darete ascolto. Qui già cogliamo un po' in germe tutto quello che in qualche modo è il potere occulto che chiaramente Dio, principio di luce, odia, rifiuta e indica al suo popolo in una maniera chiara. Ci sono tante altre parti della scrittura dove è chiaramente espresso che Dio non vuole che gli uomini facciano ricorso alla magia, ai vari incantesimi, perché questo chiaramente determina delle situazioni pericolose, voi tutti un po' lo sapete, e questo ricorso alla magia nelle sue varie forme, vogliamo vederlo un attimo per capire un attimo questa natura, questo potere che il male esprime per ispirare, per chiamare, per attirare le persone a tutte queste forme che non hanno niente a che fare con la presenza, con la santità, con la potenza di Dio, ma che purtroppo, come voi state vedendo, stanno invadendo il sistema in cui viviamo. Oggi persino i grandi uomini politici, i capi di Stato, hanno ognuno il suo mago personale, il suo pronosticatore e in qualche modo, paradossalmente, anche in un livello di cultura elevato dove si dovrebbe non fare caso a queste cose, invece il ricorso alla magia, all'occultismo si sta sviluppando sempre, sempre, sempre di più, chiaramente cacciando queste persone in un territorio estremo di oscurantismo spirituale. Allora, il ricorso, dicevo, alla magia nelle sue varie forme, e qui ne abbiamo viste alcune, non stiamo qui a precisare, potremmo fare una dissertazione lunghissima, ma per esempio questo fare passare figlio o figlia per il fuoco è una pratica che chiaramente risale a moltissimi anni fa, ma che in qualche modo è una pratica che ritrovate anche in certe forme di training della New Age, in cui il passare a piedi nudi sopra i carboni ardenti è una sorta di dimostrazione di potere, è una acquisizione di capacità. Ecco, non stiamo a precisare, però molte forme della nuova era, della New Age, hanno ripreso in maniera più o meno elaborata forme di occultismo, forme strane di modalità negative di attingere a risorse negative. Quindi ho ancora divinazione, questo credo che sia più comune, il desiderio di conoscere il futuro è una cosa frequente nelle persone, vogliono sapere come andranno a finire i loro affari, il fatturato dei maghi va sempre in crescendo, ci sono tante persone che chiaramente guadagnano un sacco su questo tipo di arti e alcuni sono dei ciarlatani, altri invece sono veramente degli operatori dell'occulto, ma sia nell'uno che nell'altro caso sono estremamente pericolosi e distruttivi. Astrologia, come l'astrologia ha un influsso incredibile, ci sono persone che vivono costantemente in dipendenza dei loro oroscopi, eccetera, eccetera, ma non solo questo, e ancora predizione del futuro, magia varia, incantatore, lì potremmo entrare in un discorso molto più profondo che ci porterebbe ai mezzi di suggestione, alle terapie suggestive, vedi dal training fino all'ipnosi o altre forme dove in realtà si cerca di influenzare, di cambiare le situazioni di persone attraverso un'influenza sulla sua sfera mentale, affettiva, eccetera, eccetera. Dicevo, facciamo un discorso molto generico perché ci interessa capire lo spirito che ci sta sotto, per capire un po' questa natura, questa caratteristica del demonio come padre, se volete, della magia. Oggi lo dipingeremo in questa sua veste, ispiratore dell'occulto, del magico, del misterioso. La magia, prima di tutto, è una forma di ribellione. È in 1 Samuele, capitolo 15, verso 23, è scritto: infatti la ribellione è come il peccato della divinazione. E potremmo dire al contrario, la divinazione è come il peccato di ribellione. Cioè, cominciamo a comprendere che il potere grande che il male esprime attraverso questa sua capacità di rivelare anche il futuro o di mostrare le cose che debbono avvenire, è collegato al fatto di non volere ricevere da Dio. Ora ci entreremo e lo comprenderemo meglio. Da che cosa nasce questo potere tremendo e il fatto che gli uomini attingano la magia? Da che cosa nasce? Perché? Perché si va dal guaritore? Perché si va dal mago? Perché si va dallo spiritista? Certo, perché non si crede che Dio possa essere in grado, ma si parte quindi da una situazione ancora una volta di paura, di bisogno, di insicurezza, di ricerca di una soluzione in situazioni spesso disperate, che sono di malattia, ma che sono anche di problemi affettivi. Mio marito mi sta tradendo con un'altra, quell'altro mi... cioè, soluzioni estreme. Paura, solitudine estrema sono le componenti più frequenti di chi in qualche modo si rivolge all'occulto, si rivolge non coscientemente al diavolo. Ecco perché evidentemente dietro spesso le scrivanie di questi operatori ci sono, troneggiano figure di madonne o di Padre Pio. O del Papa o di altri, quindi chiaramente c'è tutto un camuffarsi di operatori di bontà o di giustizia, ma che chiaramente nascondono delle energie o delle potenze che sono delle tenebre. Quindi dicevo, nasce dalla insicurezza, dalla paura e quindi dal bisogno di protezione. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti, che mi protegga, che mi salvi da questa situazione difficile. Vediamo un esempio classico nella scrittura. Se andiamo in 1 Samuele, capitolo 28, verso 5, se riuscite a ricordarvi, questa è una situazione particolare, il profeta Samuele era morto, il re Saul era un poco in difficoltà, in crisi, le sorti della battaglia volgevano un po' in direzioni negative, e allora leggiamo solamente qualche verso, dal verso 5. Quando Saul, il re Saul, vide l'accampamento dei Filistei, ebbe paura e il cuore gli tremò forte. Saul consultò il Signore, e su questo un attimo ritorneremo perché è importante quello che segue, ma il Signore non gli rispose né tramite sogni, né mediante l'Urim, né per mezzo dei profeti. Allora Saul, io aggiungo, piuttosto che ravvedersi e riprendere una buona comunicazione con Dio, perché lui non era più in grado di ascoltare Dio, questo lo capiremo meglio, perché aveva messo tra lui e Dio delle situazioni di ribellione, delle situazioni di disobbedienza, eccetera, eccetera, piuttosto che ravvedersi e quindi riprendere un buon contatto con Dio, ha bisogno necessariamente di una soluzione. E allora Saul, verso 7, disse ai suoi servitori: cercatemi una donna che sappia evocare gli spiriti e io andrò da lei a consultarla. Guardate un po', lui stesso che aveva mandato via tutti i maghi, tutti gli incantatori, aveva liberato il regno, lui stesso ricorre in questo momento estremo di paura in qualche modo a una evocatrice di spiriti. Quindi comprendiamo che alla base, e questo ci fa capire perché alla fine la magia è una antifede, perché mentre la paura, che è una situazione legittima nella vita di ognuno di noi, tutti attraversiamo momenti di paura, di insicurezza, di bisogno, ma mentre la paura nel progetto di Dio dovrebbe portarci alla fiducia, alla fede, quindi a scoprire il progetto di Dio, lì dove questo non avviene, la paura ci può portare a cercare di ottenere dei risultati con dei sistemi che non sono molto ideali, ma sono molto distruttivi. Cerco di parlare molto semplicemente. Gli occhiali si sono rotti. non un paio nuovo di occhiali. Quindi già comprendiamo che ricorrere al potere del male nella sua capacità occulta è un volere ricevere a tutti i costi al di fuori della rivelazione di Dio. È come a dire, siccome Dio non lo sento, non mi parla, non c'è, qualcuno dice, non gli interessa di me, eccetera, eccetera, io ho bisogno di una risposta, ho bisogno di un supporto, ho bisogno di un'energia, e allora cosa faccio? La cerco in una dimensione diversa da quella della presenza, della gloria, della santità di Dio. E infatti, se poi andate più avanti nello stesso capitolo, quando Samuele, e qui potremmo aprire una grande dissertazione, ma non è oggetto del nostro studio, risponde al richiamo di Saul, lo rimprovera fortemente e gli dice quello che già gli aveva detto da vivo, cioè: Saul, hai fatto una grande cavolata e il regno ti sarà levato dalle mani, ti sei comportato in maniera del tutto sbagliata e continui a farlo. E questo come si esprime? Lo esprime in poche parole, dice così al verso 16: Samuele disse, perché consulti me mentre il Signore si è ritirato da te e ti è diventato avversario? Quindi in qualche modo è come se sottolinea il fatto che Saul non poteva ricevere da Dio. Perché? Perché si era isolato da Dio, quindi non aveva più un contatto con Dio, non aveva una comunione con Dio, e a questo punto cerca di aggirare l'ostacolo e cerca qualcuno per fargli una raccomandazione. Mi viene la battuta di quando uno non vuole andare a Gesù, allora va a San Crispino, a Santa Rosalia o a tutti i vari santi, perché non ha fiducia di poter andare direttamente alla sorgente. Ecco, questo bisogno di trovare un intermediario, qualcuno che si sostituisca a Dio, ma che ti dia una risposta da Dio. Perché chiaramente, se le persone sapessero chiaramente che dietro tutte queste false immagini ci sta il male, chiaramente ci sarebbero un po' più attente. Ma tutto nasce dal desiderio di avere una soluzione che non sia direttamente da Dio. E capite bene che questa soluzione può avere delle gradualità di velenosità diverse a secondo poi a che livello la prendiamo. È come mi viene un esempio buffo, è come, non è buffo, ma forse esplicativo, è come quando uno beve l'acqua a livelli diversi dalla sorgente. Cioè, se la bevi alla sorgente probabilmente è pura, se la bevi già a 100 metri dalla sorgente è probabile che, 100 metri è poco, vabbè, ma a qualche chilometro già c'è un tasso di inquinamento. Se la vai a bere a mare, proprio sei a mare, veramente, ti ammazzi del tutto. E allora è sempre un desiderio di acqua, è sempre un desiderio di un elemento importante, però una cosa è andarla a bere alla sorgente, ah, che bella quest'acqua, una cosa già è andarla a bere a metà strada in un fiume, poi al limite intossicarti un poco, ma sopravvivi. Quindi, come a dire, prenderla da qualcuno che è stato vicino a Dio e forse ti darà una piccola percentuale di Dio. Un'altra cosa è andarla a prendere proprio a mare, significa proprio intossicarsi. E allora il volere sostituire alla sorgente un'alternativa ci fa incorrere nelle grandi offerte del diavolo. Prezzi dell'ultima stagione, per niente, vivendo una fregatura. Chi se la compra? Anzi, ve la regalo, ve la do pure gratis. E purtroppo, noi lo diciamo ridendo, ma purtroppo tante persone in condizioni di insicurezza, di paura, di bisogno di protezione, di sfiducia nell'amore di Dio, perché non sanno che Dio è a favore, che Dio li ama, quindi potrebbero andare a Dio con semplicità, finiscono per ricorrere a intermediari più o meno negativi, più o meno distruttivi. E quindi Samuele qui glielo dice chiaramente, come a dire: Saul, è inutile che mi hai chiamato, qua il problema tu ce l'hai con Dio, e non è che io ti posso dare una... Anzi, in qualche modo lì dice la verità. Il problema è che lì dove poi compaiono delle forze negative, lì dove dietro i morti, tra virgolette, negromanzia, per esempio, significa o spiritismo, detto in altre maniere, significa consultare i morti per avere aiuto. Quindi lì dove poi dietro una persona morta non agisce veramente il morto, ma agisce uno spirito negativo, è chiaro che i suggerimenti che ti darà saranno quelli proprio peggiori. Quindi all'inizio ti sembrerà di seguire, di ritrovare il congiunto che avevi perso, che ti consolerà. Dopodiché, purtroppo la mia esperienza di persone che hanno seguito la voce del padre morto, della nonna morta, della madre morta, della sorella morta, poi all'inizio è sembrata una voce rassicurante, una voce che li ha condotto, e poi queste persone, nella migliore delle ipotesi, sono finite in manicomio, nella migliore, nella peggiore vi lascio pensare dove sono finite: si sono buttate dalle finestre o hanno fatto altre cose tremende, continuando ad ascoltare questa voce che sembrava rappresentare, ricordare il congiunto morto. Era così tanto il loro desiderio di contatto che si sono lasciate prendere in giro da qualunque forza negativa che si potesse occultare dietro questo loro desiderio di amore, di protezione. Questo ci fa in qualche modo un attimo stare attenti e ci deve fare avere un po' di timore sano, cioè, come a dire, noi possiamo partire da un legittimo desiderio di amore, bisogno di affetto, bisogno di cose legittime, e poi, senza rendercene conto, fare spazio a colui che, lungi dal soddisfarli questi bisogni, sfrutta questi bisogni per entrare nella tua vita. Allora ti promette una falsa pace, una falsa sicurezza, oppure ti dà una vera guarigione, perché anche il diavolo fa miracoli di guarigione. Questo forse non avremo una dissertazione su questo, però vorrei ricordarvelo. I segni e i prodigi che saranno espressi dal potere del male negli ultimi tempi saranno così grandi da persino poter confondere i credenti stessi. Per cui il miracolo non è sicuramente segno di un intervento divino. È chiaro, questo è importante che lo capiamo, perché non chiunque fa un miracolo è da Dio, perché esistono i miracoli bugiardi, non nel senso che non sono veri, ma che ottengono un risultato su un piano, che potrebbe essere quello fisico, ma bloccano completamente la dimensione spirituale. Quindi figuratevi se il diavolo non è così contento di crearvi il massimo benessere fisico pur di distruggervi nell'anima e soprattutto nello spirito. È emblematica la vicenda del Faust, no? Della ricerca dell'eterna giovinezza. Questo è un po' tipo, per cui per questa eterna giovinezza si vende l'anima al diavolo, dico, è chiaro. Cioè, se c'è qualche domanda, poi mettete la puntata che la facciamo alla fine. Allora, dicevo, questo ricorrere al male è un attingere ad energie impure pur di ottenere qualsiasi risultato nel controllo della realtà. Un verso In Giacomo, capitolo 4, verso 3, lo vogliamo parafrasare insieme questa sera, dice così: domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Guardiamolo un attimo in un'ottica diversa, questo versetto, che abbiamo letto per altri contesti e altre cose. Se noi potessimo dire domandate e ricevete, pur domandando male, perché ricevete, non da Dio. Riflettiamoci un attimo. Questa è la situazione più comune: tu domandi e non ricevi perché stai chiedendo a Dio qualcosa che Lui non ti può dare. Ti faccio un esempio. Dio, ti prego, uccidi il mio nemico, uccidi mia suocera. Ti prego, io la voglio perdonare, ma distruggila tu. Quindi, evidentemente, Dio non risponde a questa preghiera. Facciamo un esempio. Ma nel momento in cui noi continuiamo a chiedere aiuto nel fare qualche cosa che non è secondo la volontà di Dio, e questa cosa si realizza, voi pensate che si realizza perché l'ha voluto Dio? No. Quindi, evidentemente, se noi continuiamo a chiedere, ma non ci interessa se quella cosa è una cosa buona, ma la vogliamo a tutti i costi, è facile che in una maniera non consapevole noi stiamo dando spazio a colui che ci aiuta a realizzare i desideri che non sono secondo la volontà di Dio. È chiaro? Allora, ci sono le persone che lo chiedono in maniera cosciente. Ti prego, diavolo, aiutami a non essere sgamato, cioè a fare i furti più grossi, ma senza che nessuno se ne accorge. Quindi aiutami a fregare gli altri e a cadere sempre in piedi. Alcuni sono più sinceri e dicono diavolo, altri dicono Dio. Dio, ti prego, aiutami a non fare scoprire che l'ho ammazzato io. esiste questo. Ora, evidentemente, indipendentemente che uno ci metta Dio o diavolo in quella richiesta di aiuto, voi capite che il Dio della luce non può rispondere a una preghiera del genere, perché Lui vuole anzi fare luce, vuole portare alla luce. E quindi, dietro questo aiuto apparente, se risponde, se funziona, bisogna veramente pensare che dietro ci può essere realmente una risposta di carattere demoniaco. Ci sono potere, ci sono persone che chiedono questo potere, che chiedono questa capacità di manipolazione sugli altri, di dominio sugli altri, e chiaramente non la ricevono da Dio, anche se dicono Dio me l'ha data, perché Dio non dà cose negative. E chi, e qui è specificato, vuole essere amico del mondo, e questo non significa che non dobbiamo avere amici, attenzione, perché sono leggi letterali, ma chi vuole essere amico di questo sistema perverso della logica umana, in qualche modo prende la parte, ormai sono finiti, prende la parte del diavolo. Non è che necessariamente ha bisogno di dire diavolo, io voglio essere tuo amico, ma nel momento in cui tu vuoi essere amico, vuoi essere vicino, vuoi essere legato, desideri fortemente delle cose distruttive, desideri vendicarti, desideri distruggere gli altri, desideri distruggerti, non solo distruggere gli altri, desideri qualche cosa, fortemente qualche cosa che è contraria alla volontà di Dio, ma tu stai invitando il diavolo a nozze. Sembra strano. Riuscite a capire? Io non approfondirò tanto questa sera, però sono spunti di riflessione. Per cui, nel momento in cui noi ci vogliamo rendere amici di qualche cosa che è nemica di Dio, per esempio la menzogna, se vogliamo essere falsi a tutti i costi, ma in qualche modo piano piano avremo disagio, diventeremo nemici di Dio. Perché? Perché Dio ama la verità, e quindi nel momento in cui noi abbiamo scelto la falsità come sistema di vita, in qualche modo piano piano ci troveremo lontani da Dio. Io mi ricordo un periodo, ve l'ho raccontato qualche volta, in cui ho avuto una forte ribellione con Dio e dicevo: ma Dio, ma perché io non posso fare lo psichiatra come fanno tutti gli altri? Tanto le persone vogliono essere prese per i fondelli e io mi pagano pure per farlo, e perché io non gli devo raccontare tutte le fesserie che vogliono sentirsi dire? E cominciato, Dio non è che mi ha detto no, e ho detto: vuoi farlo, vuoi farlo. Però man mano che lo facevo mi accorgevo che diventavo sempre più lontano da Dio. Man mano che sceglievo il ruolo, la maschera, più che la realtà, ho cominciato a vedere che Dio diventava sempre più lontano, più lontano, più lontano. Anzi, piano piano diventava un mio nemico, per cui gli ho detto: Dio, fatti i cavoli tuoi, io mi faccio i miei. Poi chiaramente sono arrivato a un livello dove sarei dovuto peggiorare grandissimamente. Allora poi ho detto: help, I need someone to help me. Cioè, aiuto Dio, certo, avrei potuto anche continuare, Dio mi lasciava libero anche di perdermi, Dio rispetta il tuo libero arbitrio, non ti costringerà a salvarti, non ti costringerà a seguirlo, sei tu che devi deciderlo. Però quando avevo scelto questa logica umana come mia forma di vita, piano piano, ero diventato nemico di Dio. Perché? Perché Dio era uno che mi rompeva le uova nel paniere. E io volevo che le cose andassero come dicevo io, quindi tieniti lontano, Dio. Cosa significa? Significa che dietro questa sfiducia nell'amore di Dio, dietro la sfiducia nelle soluzioni di Dio, è in agguato la magia. È in agguato la soluzione magica. Che poi sia la soluzione magica del meccanismo di difesa, e forse l'ultimo incontro sul diavolo lo tipificheremo come padre dell'inconscio. No, non è Freud, uno dice padre dell'inconscio, uno dice Freud, no. Ma come il più grande e potente fattore che influenza le nostre soffitte, cioè tutte quelle aree della nostra vita dove noi non vogliamo fare luce, cioè chiuso. Che poi, quindi, dicevo, questo aiuto sia: voglio diventare gentilissimo, non guardando la rabbia che c'ho dentro, quindi questa magia in cui uno sorride e invece gli verrebbe di strozzare. E il diavolo dice: ti aiuto io, non ti preoccupare, ti faccio pigliare per fissa, a te ti sembra che sei un angioletto, invece tutto l'odio, la distruzione, la violenza, te la mantengo dentro, e non solo, o ti distruggerà, come ho detto spesso, il colon, oppure a tempo e a luogo io aprirò la tua soffitta e tutta questa violenza che tu non hai visto la farò esplodere, cercando di fare quante più vittime possibili. E i giornali quotidianamente ci danno esempio di queste, di violenze inaudite, di persone buone che non avevano mai fatto male a una mosca. Guardate che potere, che magia il diavolo aveva fatto nella loro vita. era riuscito a fargli credere che erano buoni. Ma questo è un anticipo dell'ultima puntata, quindi concentriamoci e finiamo quella di oggi. Chiunque quindi vuole trovare forza da qualcosa che sia negativo, diventa amico del diavolo. Signore, dammi forza per vendicarmi. È questo che Dio vuole, che tu vendichi, che tu la fai pagare agli altri? O Gesù, che aveva il massimo diritto di vendicarsi, ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quando tu cercherai l'aiuto di Dio, qua apriremo un canale che... Quando tu cerchi l'aiuto di Dio per amplificare, per realizzare dei progetti che non sono quelli di Dio, stai attento. Perché? Perché puoi ricevere un aiuto che, anche se sembra portarti verso quella direzione, in realtà sta amplificando il tuo orgoglio, sta amplificando il tuo odio, sta amplificando la tua amarezza, sta amplificando la tua superbia, la tua presunzione. E il diavolo, pur di mantenere questi atteggiamenti nella tua vita, ti può dare tanti contentini. Ancora, penultimo punto, e concludiamo. Questa ricerca della magia è, in un certo senso, una forma di ritorno all'infanzia, al recupero. Qua uso delle parole un po' più difficili, però spero che mi seguiate, del pensiero magico primitivo, che è il pensiero tipico del bambino, in cui tutto è semplice, non c'è differenza tra realtà e fantasia. Cioè, in ognuno di noi rimane spesso questa modalità infantile che si oppone al pensiero razionale, al pensiero scientifico. Solo che, mentre Dio ha progettato che questo pensiero magico primitivo, che è tipico del bambino, diventi fede semplice, cioè fiducia nella grazia di Dio per realizzare le sue promesse, noi spesso lo manteniamo come un bisogno di magia. Infatti, la riprova è che i libri di Harry Potter, facciamo un esempio a caso, non è che li leggono solo i bambini. La popolarità di tutti i film sulla magia, gli elfi, gli gnomi, in tutti noi c'è un piacere, tante volte normale, non c'è niente di incredibile, però dimostra come nella nostra vita c'è il bisogno di ritornare a questo pensiero primitivo, dove c'è un bisogno di soprannaturale, un bisogno di qualche cosa che va al di là della nostra razionalità. Solo che il problema è che se questo bisogno non lo rivolgiamo a Dio e non riceviamo la soluzione da Dio, qualcun altro, e voi sapete a chi mi riferisco, cercherà di soddisfare questo nostro bisogno attraverso livelli diversi, dimensioni diverse di magia, di occultismo. E se solamente per alcuni sarà cominciare la ginnastica respiratoria per poi avere le posture yoga, per mettersi in posizione di loto o di altre cose, per altri sarà altri tipi di cose più strane, più stravaganti, non è che cambia niente. Il problema è questo: cerchiamo dei rimedi magici ai nostri problemi, e questo non è quello che Dio vuole. Cioè, sintetizzando questo penultimo punto, è una forma di ritorno all'infanzia, di recupero del pensiero magico primitivo, esprime l'esigenza di un soprannaturale, ma lo va a ricercare nei posti sbagliati. Cioè, nel senso che Dio sa che tu hai bisogno di realizzare dei miracoli. Dio sa che tu hai bisogno di vedere dei miracoli. Se Lui ci ha creato, se Lui è il Dio dei miracoli, lo sa che nel nostro cuore c'è questo desiderio di miracolo. Il problema è se lo riceviamo da Lui, ed è quello che Lui vuole sviluppare in te, in me, attraverso la fede. E gran parte del ministero di Gesù, se ricordate, fu un ministero che stimolava il miracolo, predicava, vedeva la fede delle persone, e lì dove la fede delle persone si stimolava, il miracolo era un'esperienza. Chiaro? Quindi, concludendo, la magia, il potere occulto, questa caratteristica che questa sera abbiamo un attimo brevemente dipinto della figura del diavolo, è un ingegnoso surrogato di una vera fede. Cioè, il diavolo ha trovato un sistema, che è quello della magia, occultismo, divinazione, pronostici, tarocchi e tutte scienze più strane, per fare sì che le persone, anziché sviluppare una reale fede che le può portare a dei risultati, le può portare a dei miracoli che possono essere miracoli sia che cambiano le circostanze, ma miracoli ancora più grandi che cambiano le persone. E questo lo sapete come lo sottolineiamo spesso. Piuttosto che ricorrere a queste cose, vedrete le persone andare dietro le cose più pazzesche, dal Reiki a qualunque altro tipo di tecnica strana, e ogni giorno spuntano nuove forme per tutti i gusti, per tutte le culture, per tutte le tasche anche, perché molte di queste chiaramente si devono pagare anche caramente, per impedire a te, a me, di sviluppare una semplice fede. E mi viene in mente, concludiamo con questo riferimento biblico, questa attitudine presente in Naaman, che voi tutti conoscete, o almeno alcuni di voi lo conoscete. Era un principe, il quale era un grande combattente, ma aveva una malattia, e questa malattia era la lebbra. E a un certo punto sa che in Israele c'è un profeta, Eliseo, e va da questo profeta per ricevere la guarigione. Solo che quando arriva da questo profeta, il profeta non solo non lo riceve, vi ricordate questo episodio, ma è secondo Re capitolo 5 verso 10, ma gli manda un messaggero che poi era il servo di Eliseo e gli dice: Naaman, va lavati 7 volte nel Giordano. Vai, e c'è va con l'apostrofo qua, quindi per questo mi è venuta la battuta. Vai a lavarti, lavati 7 volte nel Giordano e la tua carne ritornerà sana e sarai puro. Ma Naaman non fu molto entusiasta di questa soluzione. Ho fatto migliaia di chilometri per arrivare qua, sono arrivato qua, ho cercato il profeta e sono disposto a dargli un sacco di soldi per fare, e questo manco mi riceve, mi manda il servo e mi dice: vai a lavarti nel fiume Giordano. E infatti se ne andò in un primo tempo e disse, ed è questo su cui ci fermiamo un attimo e concludiamo: ecco, Io pensavo, ecco, si era fatto un'idea di come poteva avvenire questa guarigione. Cioè, io pensavo, egli uscirà incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. Quindi lui si era fatto una bella immagine di come sarebbe dovuto avvenire, ma a questo punto questa immagine non si realizza, lui si arrabbia. Facciamo un altro esempio, che Naaman arriva là e a un certo punto, Naaman ci possiamo mettere ognuno di noi, e anziché rispondere alla parola di fede che gli viene detta da Eliseo, che era quella di vai al fiume Giordano, lavati 7 volte, come a dire una parola che doveva coinvolgere la sua fede, quindi non una soluzione magica, ma una soluzione in cui doveva operare anche la fede di Naaman, mentre Naaman era là che aspettava abracadabra e tutto è puro, tutto è pulito. E quando non è arrivato abracadabra, si adirò, poi però sapete che qualcuno lo convinse, alla fine andò al Giordano e fu guarito. Ma mettiamo che Naaman si continuava a fissare, no, non è possibile, qua ci vuole qualcuno che fa abracadabra e che mi passa di colpo, non è possibile. Immaginiamoci che Naaman avesse lasciato andare a quel paese e il servo di Eliseo avesse detto no, io devo cercare qualcuno che mi farà abracadabra, che viene su di me, mi mette una cosa sulla lebbra e la lebbra finisce. Voi non pensate che a questo punto poteva intervenire qualcuno che la lebbra gliela levava dal corpo e gliela metteva nel cuore? È serio. Se noi non cerchiamo la soluzione di Dio, se noi non cresciamo nella fede per ricevere le cose di Dio, se noi continuiamo a cercare il magico, il miracoloso fine a se stesso, noi rischiamo di incorrere nel padre della magia. E allora Dio ci liberi, riflettiamo su questa breve meditazione e concludiamo questa sera, però vorrei che riflettessimo, non ho toccato alcuni punti, però credo che ognuno di voi potrà riflettere, potrà vedere nella propria vita e potrà cercare quella fede semplice che lo porta a Dio. Lasciare tutti i rimedi magici, che siano meccanismi di difesa, che siano pozioni miracolose, che siano vatte la pesca, che cosa è per fede ricevere da Dio, il quale è un donatore allegro prima di ogni altra cosa, per cui vuole darci quelle cose che servono alla nostra vita. Allora cresciamo nella fede, superiamo la paura, lasciamo tutti i sistemi magici, perché dietro queste soluzioni non c'è una energia ecologica, ma c'è persino il diavolo a vari livelli. Ricordo c'era un carismatico cattolico, si chiamava Tarcisio Mezzetti, mi ha colpito una volta, stavamo facendo una conferenza insieme qualche anno fa e venne fuori con una battuta: se tuo figlio stesse lì per morire e il diavolo ti dicesse non ti preoccupare, te lo aggiusto io, cosa fai?
Qual è il prezzo?
Qual è il prezzo? Io dico, qual è il prezzo? E allora lì dovremmo riflettere. Spesso il diavolo ci suggerirà delle soluzioni per superare momenti difficili, ma che non sono le soluzioni di Dio. Ricordatevi, si era servito persino di Pietro per suggerirle a Gesù: ti prego Gesù, non andare a morire. Vedete che se Gesù non moriva, qua eravamo messi male noi. La grazia di consiglio che gli stai dando, Pietro, ma chi te l'ha ispirato questo consiglio? Era il diavolo. E Gesù gli disse: vai via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio. Cioè, quindi, sembrava un consiglio d'amore, un consiglio di buonsenso, un consiglio che avrebbe risparmiato a Gesù tanta sofferenza, ma non era la soluzione, non era il progetto di Dio. E il miracolo non era che Gesù non moriva, il miracolo era che Gesù moriva. E grazie a questo miracolo siamo stati liberati e salvati. Amen.